Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Buonasera.
Dimmi,
grazie
dimmi.
Dell'occasione vorrei
grazie dell'occasione
proposta.
È un cazzo, perché qui non c'è nessuna occasione. Non c'è nessuna occasione.
Però approfitto della piattaforma per
quale piattaforma?
Proporre.
Qual è la piattaforma? Ma di che parli? Ma quale piattaforma? Questo è pazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Buonasera, sto pregando davanti al cimitero di Predappio. Sono inginocchiato.
Ah, che bello. Ma è morto però, giusto?
No, è ancora vivo, è ancora vivo.
No, non è vivo, è morto, glielo dico io. Le assicuro che è morto.
In che senso è vivo? È vivo lo spirito, dici tu?
È vivo lo spirito, perché io quando scendo giù nella cripta...
Lo spirito dell'immortacci
tutti i giorni,
tua è vivo, lo spirito dell'immortacci tua.
Ti posso dire, cazzo comunista, vi posso dire che quando io prego... Quando prego sento il profumo del pelatone,
sì.
Sento il profumo del pelatone che mi entra nel cervello. C'è una pace, c'è un'armonia, c'è un silenzio. L'asfalto è pulito e sanificato, profumato dell'incenso della benedizione del pelatone.
Andate a fare in culo, trasmissione di coglione.
Tu sei fascista, immagino, no?
Molto.
Ma vagamente, vagamente, no?
Beh,
non
uno
proprio.
Che va un giorno sì e l'altro.
Beh, uno.
Ma non vuol dire, ha fatto tante
sola.
Cose buone. Ha
Ti sei solo, sei
buone.
Una persona sola. Cioè,
no,
non hai famiglia,
solo.
Vero?
C'ho famiglia, c'ho tutto, non manca nulla.
Qual è il limite di questa trasmissione?
Discorso molto lungo, non amico mio. Discorso c'è molto c'è. Lungo.
Ma le bonifiche che ha fatto, la scuola, tutto. Capito?
Tutte queste riflessioni portano solo a parolacce, gente di destra che ce l'ha con quelle di sinistra, gente
esatto,
di sinistra che ce l'ha
esatto.
con quelli di destra.
Io ce l'ho nel cuore, ce l'ho nel portafoglio attaccato nel collo, per eccellenza, c'è un problema.
Tu fai entrare scambisti, estremisti, predicatori, scarificatori, triti tutto, come questo è un biodigestore,
sì, allora,
è un trituratore. E dall'altra
esatto,
parte che cazzo esce?
Esatto.
Merda.
Volevo fare un ragionamento di
un ragionamento, questo
no, nessun
questo
ragionamento.
Ragionamento, questo volevo fare un
non
ragionamento.
Non è posto a fare ragionamenti,
dai,
non l'ha ancora
dai,
capito.
Dai, il ragionamento.
È una trasmissione terribile questa, purtroppo, non si possono fare ragionamenti.
Questa notizia secca, a voi i commenti, è una tecnica che utilizzo ogni tanto. La notizia è molto semplice. A me è una notizia che fa incazzare. A me è una notizia che fa incazzare. La questione Corvetto. L'immigrato
oh,
morto,
mamma.
Il 19enne morto, la rivolta nel quartiere contro le istituzioni da parte di abitanti e non abitanti del quartiere Corvetto a Milano. Perché è stata uccisa una persona, eccetera, eccetera. È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso anche il carabiniere che
forza.
Era alla guida della macchina di
è
servizio.
Atto dovuto,
ripeto,
atto dovuto.
Ripeto, urbi e torbi,
atto
per chi
dovuto.
Non lo avesse sentito bene. Morto dopo un inseguimento a Milano, questa è la notizia dei giorni scorsi. Indagato anche
vabbè,
il carabiniere
certo.
alla guida dell'auto.
Atto dovuto.
Risultato, il carabiniere si dovrà dotare di un avvocato a spese sue.
Non
a
è
spese
detto,
sue.
Non pagherà il carabiniere.
Non è assolutamente a spese sue. Ripeto, indagato il carabiniere. Indagato il carabiniere. Questa è la notizia, poi fate voi. Fate voi, fate voi. Sempre a proposito della rivolta del corvetto. Senti, la rivolta del corvetto.
Non c'è nessuna rivolta del corvetto.
Alcune reazioni da sinistra, ve le dico anche qui, ve le lascio cadere così. Commentate voi. Assessore del PD, comprendiamo la reazione, comprendiamo la sofferenza per una perdita. Esponente di AVS al Parlamento Europeo, cioè i Verdi e la sinistra. Il problema è il disagio e l'abbandono. Non c'entra l'etnia. Il sindaco di Milano. Certe situazioni sono parte della complessità del mondo in cui viviamo. Non ho altro da aggiungere.
Grazie.
Che cazzo c'è tra grazie del generale Vannacci? Altra notizia ancora. Un consigliere comunale di Genova, Francesca Ghio, dice che di essere stata abusata quando aveva 12 anni. Grande solidarietà, naturalmente ci mancherebbe altro, una cosa terribile, tremenda. Ovviamente il presidente del consiglio, Meloni, che cosa fa? La chiama, sta 20 minuti al telefono per esprimere solidarietà, per dirle hai avuto un grande coraggio, eccetera. Di tutta risposta, io non conosco questa signora, di tutta risposta questa consigliere comunale dice, sentite, state molto attenti alle parole che ha detto. Mi ha fatto i complimenti, ma non mi usi per sentirsi meglio. Se sono morta a 12 anni, e anche per persone come lei, che pur avendo il potere scelgono di guardare dall'altra parte. Serve l'educazione nelle scuole. È anche colpa della Meloni. È anche colpa della Meloni, dice
come
costei.
Meloni, come Meloni.
Questo ha detto, è anche colpa di persone come la Meloni se lei è morta a 12 anni dopo lo stupro. Lascio a voi anche qui i commenti, potete immaginare come la penso, dopo lo dirò. Potete immaginare come la penso. Altra cosa ancora su una polemica di cui vi parlerò. Ma veramente pensate che essere madre sia un diritto? Davvero pensate che figliare sia un diritto? Mamma. Se sei omosessuale, potresti pensare che magari non puoi fare figli, non puoi avere un bambino. Io sono favorevole a qualsiasi tipo di adozione, ma non è un diritto che lo Stato ti deve concedere per forza, quello di adottare oppure di fare l'utero in affitto o di ottenere il figlio in un altro modo. Non è un diritto, non è un diritto. Altra cosa ancora, perché oggi sono scatenato. La pazzia della Gran Bretagna, ho letto da qualche parte questa notizia confermatissima. Entro il 2028 la Federazione Calcistica Britannica, deve avere nel suo staff tecnico il 30% di membri appartenenti a minoranze etniche.
Bello.
Neri, asiatici,
bello,
eccetera, eccetera. Una vergogna,
bello,
assoluta.
Non male,
da Roma.
Bello.
Incredibilmente studio, recatevi tutti a Piazza Indipendenza,
no, no,
fascisti,
no,
terrapiattisti,
no,
nemici parenziani,
no, oh.
Piazza Indipendenza 23C, David Parenzo, buonasera.
No, no, non venite qui, anche perché poi venite, poi mi abbracciate, io non voglio le vostre mani unte addosso, anche perché in questo momento porto un abito, devo dire strepitoso, un gessato misto cashmere, e quindi se le vostre mani unte di ascoltatori della Zanzara dovessero mai sfiorare questo vestito, che anche solo, guarda, io non so se mi vedi, ma anche
sì,
solo
ti vedo, oggi,
mi voglio posso dirti, abbracciare. Mi sono messo questo gessato perché oggi sono andato al Senato, tu dirai perché. No,
sì,
ma vaffanculo. Ma sono andato al Senato perché mai come in questa fase io penso che Forza Italia sia importantissima.
Vabbè,
per la tenuta democratica
non
del paese.
I coglioni,
Forza Italia ha definito Salvini un paraculetto.
Sì,
bellissimo.
Sì,
il signor Nevi, portavoce di Forza Italia, ha definito il suo alleato. Io voglio dire solo questo.
Sì, ma chi cazzo
un
è il portavoce di Forza Italia? Chi
no,
cazzo?
Dottor Nevi.
Chi
Nevi,
cazzo è?
Perché
ma
lo tratti così?
Ma non lo
ti ha anche ospitato quando siamo andati a salutare i giovani di Forza
sì,
Italia,
sì,
ti ha pure abbracciato,
sì, vero,
e tu adesso lo dici così. È un grande dirigente politico, il signor
sì,
Nevi,
sì, vero, sì,
che giustamente ha detto che...
Vabbè, ma chi se ne frega? Posso, ma la gente gli interessa,
che...
secondo te,
sì,
sapere
sai,
Forza
perché...
Italia che pensa
sì,
di Salvini?
Sì, sì,
ma che
sì,
cazzo
sì,
ce ne frega a noi?
Perché sono alleati nello stesso governo!
E
io capisco che tu ormai sei più realista del re, perché sei il portavoce di una maggioranza di governo.
Sì, che
sei il portavoce di
scricchio
questa destra,
sì,
che sta, che posso dirti alle
sì,
ore contate,
sì,
questa
va,
è una destra,
culo,
è una destra,
vabbè,
che ha le ore contate e non serve e non serve.
Questo
non
è serve. Il segnale che sopravviverà ancora 4 sì. anni e forse no. vincerà anche le elezioni. L'elezione
non serve
del 2000,
il tuo sostegno. Non serve il tuo sostegno.
Assessore alla sicurezza, municipio 4 di Milano, tale Marina Melloni, mai coperta prima. Senti, comprendiamo la sofferenza per una perdita, per carità, il ragazzo di 19 anni, comprendiamo la reazione. Sì, non so cosa volesse intendere.
Beh, ragazzi,
ma
è morta
lascio
una persona,
a voi
però.
Il giudizio, lo lascio a voi. Classica espressione per dire, esprimetevi come volete.
Dire lo lascio a voi, vuoi dire linciate questa persona.
No, questo lo dici tu.
Linciate.
Questo lo dici tu.
Linciate
lo dici tu.
È il tuo modo per dire, io vi dirò dopo, ma secondo voi cosa fareste voi? E via il linciaggio mediatico. Tecnica ben conosciuta.
Vai.
Tecnica ben conosciuta.
Comprendiamo il momento, comprendiamo la difficoltà del momento, comprendiamo la sofferenza per la perdita, ripeto, di un amico, di un parente, di un fratello, di un figlio, quindi la reazione la comprendiamo.
La comprendiamo, altra follia, tal Scuderi, dove c'è povertà, criminalità, ghettizzazione.
Benedetta Scuderi, Alleanza
Verdi e Sinistra. Li mettiamo nelle condizioni di delinquere. Non li mettiamo nelle condizioni di delinquere. Delinquono e basta. Adesso cominciate a farmi incazzare, comincio a scaldarmi, dai.
Ma cosa ti scaldi?
Dove ci sono situazioni di forte povertà, situazioni di forte disagio, ci sono situazioni di grande criminalità e questo è voluto
mettiamo
da una politica di ghettizzazione che è stata fatta e perpetuata da tantissime forze politiche, qua io non faccio una questione di destra e di sinistra, cui mettiamo persone con grandi vulnerabilità senza l'assistenza dello Stato, come giustamente diceva una delle signore che è stata intervistata,
ma che
quindi
è sta
dopo la scuola non c'è più niente.
Ma dica,
e le mettiamo nelle condizioni di delinquere. Ma di nuovo questo non c'entra niente con le.
È morto un ragazzino, ragazzi. Oh, è morto un ragazzino.
Senti.
Ma è morto un ragazzino.
È il disagio, è una condizione di povertà, è una condizione di abbandono. Da dove arriva la rabbia e da dove arriva la discriminazione? Non c'entra l'etnia della.
Siamo alla pazzia totale.
Ma è morto un ragazzino,
scusami.
È morto un ragazzino, non vuoi neanche che
si
apra un'inchiesta per capire la dinamica. È ovvio che essendo morto un ragazzino.
Siamo alla pazzia.
Ma è morto un ragazzino.
Un carabiniere che si deve difendere,
una persona però.
Per avere fatto il
c'era
suo
pericolo.
Mestiere,
no,
il
ma
suo
scusami,
mestiere.
Lo ha
inseguire.
Ma infatti magari non sarà neanche rinviato a giudizio.
Persone che non si sono fermate a un posto
ma
di blocco.
Non si, ma meriti
potevano
di morire.
Essere terroristi,
era un ragazzino.
Ma che c'entra? Quello dopo si è saputo. Non è che i carabinieri al volo vedono che è un ragazzino e dunque oddio, che c'entra? Perché un ragazzino non può essere
era
pericoloso.
Ma
dai, non
ma
diciamo
può essere
cazzate.
Pericoloso se è un ragazzino di Hamas.
All'università
se è un
Bicocca,
ragazzino
all'università
armato.
Bicocca arriva uno a un certo punto e dice queste frasi. Senti.
Funziona lo Stato.
Cosa non funziona dello Stato?
Tutto, gli sbirri, proprio sono gli sbirri del cazzo, capito?
Cosa fanno gli sbirri?
Cosa fanno? Abusi di potere, ti mandano anche innocenti in carcere. Cioè, tu sei pregiudicato per una rapina e non lo so, magari nella tua zona succede un'altra rapina e sanno che tu fai rapine così. Anche se non sei stato te, sono primi a fare indagini su di te.
Assolutamente imbarazzante.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Giuseppe, ciao, Giovanni da Bergamo. Ieri sera mi ha fermato la polizia per un controllo. Ho semplicemente dato i documenti, non sono scappato e oggi sono ancora vivo. Dillo a David.
Vieni qua il marocchino a dirsi come devono comportarsi i carabinieri. Imparate voi a comportarvi che venite da una civiltà medioevale e siete quelli che devastano le città, i paesi. Mamma mia, che gente che avete fatto entrare in Italia, che schifo veramente, la deportazione come Trump ci vorrebbe.
Cibo non buono, cibo non buono, cibo non buono.
A proposito di Spatalo,
ma
sulla
come
miscela...
si fa a prendere in giro così, a scimmiottare?
Vabbè,
così,
ma che vuoi, uno non può fare ironia.
Ma se uno dovesse
ironia...
ma se uno dovesse ascoltare il suo italiano, ma, gli rit... ma non potrebbe diventare cittadino italiano quello lì con questo linguaggio, con quell'italiano
claudicante? A proposito di Spatalo, un messaggio per te che è arrivato tramite la zanzara. Spatalo al cosiddetto Topo Gigio, vai regia.
Topo Gigio,
ma va a far culo.
Invita nella tua trasmissione la tua grande amica, la passionaria Laura Boldrini.
Sì, è venuta, certo.
Per parlare delle sue risorse.
Certo.
Per parlare della rivolta a Milano, dei suoi amici.
Ma quali amici?
Fra i quali tanti sacchetti a perdere. Mamma. Che hanno messo a ferro e fuoco la città di Milano.
Beh, la città
invitala
adesso,
nella tua trasmissione,
certo, verrà.
Topo Gigio.
Verrà, verrà.
Così aumenti gli ascolti.
Questo è sicuro sempre.
Vergognati.
Ma vergognati
il coraggio
cosa?
Di dire la verità.
E intanto, questo è
ma
il messaggio. Questa è la missiva che mi è arrivata, la missiva. Allora, intanto un deputato della Lega, poi ti dirò chi è, molto battagliero, che mi prudono le dita perché vorrei invitarlo, caro Parenzo, però sto preparando una grande battaglia. Questo deputato mi dice: battaglione mobile tutti in galera a Corbetto. Battaglione mobile.
Ma chi è il nome di questo deputato?
No.
Ah, si nasconde dietro l'anonimato mandandoti un messaggino per caricare. Ormai abbiamo capito, la Lega è l'azionista di maggioranza di questo spazio radiofonico.
Mali mortacci,
hai dato
tua.
In appalto alla
ma
Lega
figurati.
Questo spazio.
Figurati,
infatti anche i colori sono il verde padano del resto.
Ma se c'è il blu accanto là della tua amata Forza Italia, ormai sei un iscritto a Forza Italia. Prendi la tessera!
Prendi la tessera di nessun partito. Quando l'onorevole Nevi, portavoce di Forza Italia, dice che Salvini è un paraculetto, io alzo le mani.
Salvini
è un paraculetto, dice Forza Italia.
Feltri su Milano. Vai Vittorio.
Cari amici, ormai Milano sta diventando come la periferia di Parigi. Ma in sostanza il Corvetto.
Che ne sa lui però, lui non c'è
mai girare in macchina con l'autista.
Mi sarebbe da chiamare
ogni notte succedono dei pasticci.
Ma figurati.
Ripetutamente messi in scena dai delinquenti che sono prevalentemente extracomunitari,
sì,
questo lo sappiamo tutti, però non possiamo dirlo perché sennò siamo razzisti. Ma che razzisti? Se sono extracomunitari, cosa c'entra il razzismo?
Poi vada Giordano, vai.
Siccome non hanno un lavoro, non hanno un soldo, non sanno come sopravvivere, delinquono. A voi sembra la cosa normale, è molto meglio non farli sbarcare.
Questo sarà a San Diego, è meglio non farli sbarcare. Ricetta molto semplice quella feltriana.
Io penso che Feltri non abbia mai visto una periferia in vita sua, perché l'unica zona che lui gira è quella del centro, dove va a mangiare. Tra l'altro ha un orario alle 19:30, lui alle 8 già è a tavola.
Ma quelli sono cazzi suoi, per carità.
Chiamalo un attimo, perché uno che è un direttore di un grande giornale.
Ma non chiude più il giornale.
Ma ho capito, ma rimani lì con i tuoi colleghi a vivere l'attività del giornale, a sentirne le pulsioni, a vedere il giornale che va in stampa. Ma che roba è che tu alle 8, alle 19:45 prendi e te ne vai al ristorante a mangiare? Ma che roba è?
Ognuno farà il cazzo che vuole.
Tutti i soldi che prende, scusa, lui alle 19:40, sarebbe come se io adesso improvvisamente, guarda, alle 7:30 ti dicessi cosa faccio, vado
ti
via.
Piacerebbe
ti piacerebbe
tagliare
anche
la
perché
corda.
Stasera ho una cena di grande livello, stasera una cenetta di grande livello,
solite cene, vedrai
cosa ti succede, vedrai dove ti mandiamo.
Allora intanto polemica su alcune frasi pronunciate da un tale Inselvini al Parlamento Europeo. Non lo conoscevo, uno di Fratelli d'Italia, che ha detto due donne non possono fare un figlio.
Pazzesco.
Ora oggettivamente però ragazzi, questa è la verità, cioè due donne non possono fare un figlio,
è antiscienza.
Ma due donne non possono fare un figlio.
No,
non posso, sì, da altri però, con un altro padre, con un'inseminazione artificiale.
Le donne, a differenza di un uomo, hanno la possibilità di farsi da sole un figlio.
Sì,
questo non c'è dubbio,
facendosi ingravidare da qualcun altro,
senza bisogno di avere rapporti rapporti sessuali. Sempre. L'uomo, fino a prova contraria, non ha, non può avere ancora sì, questa facoltà.
Ma due donne che stanno insieme possono avere
due
un figlio loro?
Due donne possono avere un figlio, certamente.
Da un seme maschile?
Vanno alla banca dello sperma e prendono il seme e possono fare un figlio, certo.
Forse me lo sono perso. Com'è possibile nasciere da due madri?
È bresciano. Dice, perché la mia attuale moglie ha una figlia di 13 anni, normalissima, ha avuto con un'altra donna. Non ci sono, siamo nel 2024, so che per te è molto difficile capirlo, ma quando ci si ama, la filiazione è normale.
Sì, però, scusi, dottoressa Morace, e le vorrei suggerire una cosa. A me va benissimo, io sono favorevole a tutto, agli uteri in affitto, a comprarsi un bambino, eccetera. Ma oggettivamente due donne insieme non possono fare un figlio. C'è bisogno di qualcos'altro. C'è bisogno di qualcos'altro. Non c'è il padre. Ma va benissimo,
c'è
va benissimo. Non
padre,
c'è il padre.
Il padre è in una boccettina sotto forma di microscopici
spermatozoi.
Quello è il padre. Dimmi
Claudio.
Sì, pronto, no, intanto tanta pena per Parenzo che tutte le sere si ciuccia la tua sempliciotteria che veramente io
è arrivato il professore, caro fratello,
come è fai?
Arrivato il
spiegami
prof.
Come fai?
È arrivato il prof.
Dopodiché, adesso ascolta il prof, faccio tu. Dai. Le rivolte non vanno bene, punto. Ma siccome il procuratore della Repubblica non era proprio lì a vedere che cosa succede, muore uno e fa un'indagine, sempliciotteria come la tua, no? Il qualunquismo, qualunquismo, e tu ti stupisci proprio di questo.
Il fatto che ci sia il carabiniere indagato dopo l'inseguimento
è una roba che mi fa un po' schifo. Non sei un cazzo, ti dico di più perché non sei un cazzo. Dopodiché, quando un carabiniere,
arriva lui, sa tutto.
Come sulla questione dell'Albania, su cui ero già intervenuto.
Vabbè, Claudio, forza, vai al sodo.
Morale della favola, vada al sodo. Al carabiniere, al poliziotto sotto indagine, gli avvocati, sai che cosa fanno? Li trattano coi super guanti.
Che ne sai tu?
Ma che ne sai tu?
E allora, se fai l'avvocato, che c'entra? Sai quanti avvocati ci sono in Italia?
È un paese di avvocati.
Ci sono pure gli avvocati coglioni. Ci sono anche gli avvocati coglioni.
Ma certo. Ma anche quelli che fanno radio spesso
ne conosco
uno,
c'è dubbio.
Parlano di quello che non sanno.
Claudio, se a te fa piacere un paese, un paese dove un carabiniere viene messo sotto inchiesta,
è un atto dovuto. Ma che ragazzi, qualcuno venga bastonato, lasciato in un angolo,
certo,
e nessuno sta con le
stesse cose.
Che non è la stessa cosa.
Il carabiniere si deve pagare l'avvocato. Si deve pagare l'avvocato.
Fermo là. Succede quello fermo. Che credi tu,
fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 00240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Mi sarebbe piaciuto vedere la reazione del piccolo Dave se i disordini di Corvetto fossero avvenuti fuori dalla sua finestrella e magari una delle auto bruciate fosse stata proprio la sua. Piccolo Dave.
Beh,
giusta osservazione da parte dell'ascoltatore. Da parte finché non ti colpiscono nel tuo, non ti rendi conto, ragazzi, di quello che possono essere le periferie italiane.
Una sciocchezza, io le periferie italiane.
Tu non le conosci,
ma stai scherzando, le ho raccontate da inviato speciale per la 7, per gli amici di Mediaset quando ho lavorato a me. Anzi, fammi cogliere l'occasione di abbracciare il dottor Confalonieri, che oggi ho visto al Senato col dottor Gasparri.
Ma tu gli operai mai, eh?
Io sono andato. Cosa c'è? Sono andato in mezzo alle periferie proprio anche quando lavoravo a Mediaset, grandi inchieste delle grandi periferie italiane. Mentre tu da inviato speciale stavi chiuso dentro la torre d'oro.
Burnea
del Sole 24 Ore con la qualifica di inviato. E allora voglio chiedere ai vertici dell'azienda: ma che inviato è? L'abbiamo detto già altre volte, ma è giusto ricordarlo anche oggi. Che inviato è? Un inviato che viene, ha uno stipendio di 22.000 euro netti al mese.
Ma
l'unica cosa che invia è l'inviare a fare in culo le persone. L'unica cosa che invia. E invece rimane fermo, solido lì nella sua Milano, senza mai muoversi dalla città, tranne quando viene a Roma, perché deve andare da Del Debbio, dal dottor Porro. Cioè, tu ti rendi conto? L'unica volta in cui sei inviato è quando, per servire un'altra azienda, ti fa inviare da Milano a Roma, creando peraltro qui nella sede romana dei disagi enormi, perché la sede viene invasa da mostri. Oggi i colleghi della redazione della radio giornale mi hanno visto, sono sbiancati. Ho detto: cazzo, no, ma c'è la radio qui, c'è la zanzara qua. Dico: no, guarda, sono solo io, a meno male, perché sanno che ogni volta che tu sei qua, questa sede viene presa d'assalto, altro che le periferie, altro che viene presa d'assalto da nazisti, terapiatisti, gente novax,
squintatrici.
Roba, e la redazione non può lavorare, e hai ricevuto vertenze sindacali per questo va detto.
Assolutamente imbarazzante.
Non apriamo questo capitolo. Mario Giordano e la rivolta di Corbetto, vai.
Paraculetto sei.
Marco, ci siamo arrivati, sono mesi che denunciamo la situazione esplosiva nei nostri quartieri, dove i giovani immigrati che non si sentono italiani alla faccia dell'integrazione diventano sempre più violenti.
È quasi contento perché ha la sua trasmissioncina da fare, è contento.
L'altra cosa che mi impressiona è la sottovalutazione.
Senti la musica.
Perché tutto questo parlare di integrazione, di multiculturalismo, ci fa capire qual è il reale pericolo anche in questi giorni, tutto questo giusto parlare di violenza sulle donne, poi si arriva a dire bisogna ridurre i maschi bianchi, bisogna eliminare i maschi bianchi, e invece è tabù parlare delle violenze commesse dagli immigrati, che sono il 44% del totale delle violenze, pur essendo gli immigrati l'8% del totale. Ciò significa che in proporzione gli immigrati fanno violenza sessuale 8-9 volte più degli italiani.
Fabrizio da Cuneo, vai, andiamo avanti, forza.
Ciao, guarda, Cruciani, tu mi piaci un casino perché sei un provocatore fantastico, ma secondo me a volte lo sai che dici un po' delle cazzate.
Sì, dimmi.
Cioè, il disco, io mi riferisco al fatto che il carabiniere è stato indagato. A meno che uno non basi la sua realtà su quello che si vede nei film americani in cui il cattivo muore e tutti si abbracciano, cioè tu dimmi un solo paese occidentale e non solo, in cui non andrebbe nello stesso modo. Dai, quando ci scappa il morto, non è sul carabiniere,
l'indagine sul carabiniere, l'indagine
ma mi pare il minimo, ma dovresti essere felice,
si deve procurare un avvocato. È una cosa che semplicemente mi fa schifo. Che ti devo fare?
Ci saranno i sindacati dei carabinieri che glielo
pagheranno. Ma per queste cose non lo pagherà.
Ma quale fondo?
Sai benissimo che non verrà mica, cioè viene indagato, ma mica verrà accusato, ma è ovvio.
Non verrà neanche rinviato a giudizio.
Cruciani,
dimmi, chi sei tu?
Sono Sam.
Ti chiami Sam? Che cazzo di nome è
Sam. È un nome degli amici di parenti. Scurati deve riscrivere il libro, perché in fondo, insieme ai gerarchi nazisti, deve mettere anche il tuo nome, quello di Jonathan da Prato, quella di Anna da Roma,
Sam, dottor Sam,
quell'altro,
Dottore, esatto, ha avuto questa idea. Esatto. Suggerisce a Scurati di mettere Cruciani e non so chi altro.
Perché siete una panda di razzisti di
ma
merda.
Non rompere quando i coglioni, imbecille.
Quando siamo in un paese con quattro mafie che fanno più PIL del nostro paese, voi vi preoccupate.
Ma che c'entra?
Di quattro scappati
ma cosa
di casa.
C'entra? Ma quali sarebbero gli scappati di casa? Non ci dobbiamo, questo è il benaltrismo. Non ci dobbiamo occupare di quello che bolle nelle periferie, di quello che succede, degli immigrati clandestini, la rivolta di Corvetto. Ti pare
ma
normale?
La rivolta di Corvetto. Ma tu non sai neanche cosa vuol dire la parola rivolta, capito?
Non so che cosa vuol dire. Ma sì, ma la rivolta.
Certo, ma che rivolta?
È come se avessi detto. È come se dicessi.
Martellare con questi extracomunitari. Tu, quell'altro idiota di Spatalino.
Idiota Spatalino, ma come ti permetti?
Bello, dai.
Ma come ti permetti?
Ma come ti permetti, Sam?
È un grande rappresentante del conservatorismo italiano, della destra italiana.
Del conservatorismo italiano?
Dello schifo italiano, dell'ignoranza, ed la testa sotto la sabbia.
Cioè, non ho capito, Sam, se uno non la pensa come voi diventa, scusa, se uno non la pensa come voi diventa improvvisamente, non so quello che diventa.
No,
dai, allora, su.
Puoi pensare benissimo quello che
fermo,
vuoi.
Fermo lì, resta lì, Sam, ma... resta lì, rincoglionito, fermo. Allora, abbiamo in collegamento, mi sembra, Ilario Castello, che è un carabiniere, che è il segretario del nuovo sindacato carabinieri. Vedi. Che mi dicono appartenga alla stessa compagnia del
ottimo
carabiniere sotto indagine, giusto?
Benvenuto.
Ilario?
Benvenuto.
Sì, però non si sente una mazza, Castello, mi scusi, metta bene
mi
il telefono.
Spieghiamo questo subito.
Mi dica se sbaglio, siccome i carabinieri, a differenza della polizia, sono un corpo militare e non civile, mentre è normale che la polizia abbia il sindacato, cioè il SAP, il SIULP, eccetera, i carabinieri, che sono dei militari, magari non è che esistono,
che
i sindacalisti, no, per spiegarti,
ma questo c'è un sindacato, si chiama nuovo sindacato.
Non è che i militari hanno un sindacato, non è che i militari.
Vabbè, ma lasciamo perdere, ma chi se ne
fotte?
No,
ma è importante.
Scusami.
È un sindacato sui generis.
Castello,
ma io sono felice che ci sia il sindacato.
Castello,
dei
lei
carabinieri
ha promosso la raccolta di fondi a favore del carabiniere.
Benissimo.
Può dire a questo Sam da Milano che in realtà i carabinieri hanno bisogno della raccolta fondi per difendersi?
Ma io lo dico sia al Sam da Milano che anche al dottor Parenzo, cioè non esiste nessun fondo, cioè
esatto,
quando
bravissimo
un militare viene indagato si deve far carico delle spese legali.
Ed è una verità,
ci sarà, magari troverà la difesa dello Stato, dei carabinieri, di qualcuno gli metterà.
C'è la solidarietà sicuramente della nostra scala gerarchica, dei colleghi.
Appunto,
ma fondamentalmente
che gli metteranno a disposizione un avvocato intanto.
Assolutamente no, dottor Parenzo, assolutamente no.
No, ma vedi, te l'ha detto un tizio che è un carabiniere, ti ha detto quel carabiniere che è indagato, e a mio parere è una vergogna che debba pagarsi.
Ma non hai detto che sia rinviato a giudizio.
Ma quello grazie al cazzo. Scusi, dottor carabiniere, dottor Ilario Castello.
Non sono dottore.
Vabbè,
però
ma
scusami,
io
voglio dottore dire dottore, tutti ormai tutti lo siamo. Ma voglio dirle questo, amico carissimo. La domanda non è tanto.
Scusi, lascia perdere.
La
per te
è
per te una vergogna, è una vergogna che sia sotto indagine il tuo collega. O no?
Assolutamente sì, perché cioè, è una strumentalizzazione che secondo me fa male solamente alla verità di quello che è accaduto.
Ma non è la sinistra, sono le leggi del nostro paese, amico carabiniere caro.
Non ho parlato della sinistra, poi ho parlato, dottor Parenzo,
ma neanche la magistratura. Scusi, la magistratura è un atto dovuto.
Faccio anche un inciso, perché lei ha detto che gli appartenenti alle forze armate non possono avere i sindacati.
No,
dal 2022,
non sai un cazzo.
46-2022 è una legge che riconosce.
Vabbè, ma chi se ne frega? Questo
è un sindacato sui generi.
Ma ce ne fottiamo di questo?
Cioè, io sono felice.
È un sindacato,
ragazzi,
no?
Ma io sono felice che sia così.
Musica, avete rotto il cazzo, musica. Ragazzi, a me non me ne fotte un cazzo di parlare di sindacalismo dei carabinieri. Va bene, andiamo al sodo. Caro amico Ilario, scusami un attimo. Quanti soldi avete raccolto fino adesso?
Ma la raccolta sta andando molto bene, quindi questa è la dimostrazione del fatto che c'è moltissima sensibilità nei confronti del collega che purtroppo sta vivendo questa vicenda sulla sua pelle. E
tu l'hai sentito?
Assolutamente sì, l'ho sentito, guarda, un'oretta fa,
ma lui è tranquillo, non ha tamponato, ti ha detto se ha tamponato o no? Te l'ha detto,
no,
se l'ha tamponato?
No, assolutamente.
Beh,
no,
un
purtroppo
dettaglio.
Lui è provato dalla situazione, ma giustamente...
Cioè ti ha detto che non ha tamponato quella moto?
Assolutamente no.
Cioè, ha detto che non l'ha tamponata. Questo era lui, dice che non l'ha tamponata, e questo è.
Ma ci saranno i filmati, le perizie. Insomma, ragazzi,
ma noi in un paese della
anch'io penso che abbia fatto il suo. Io non vorrei chiarire, io non ho accusato nessuno.
Sei sempre
che il carabiniere...
dalla parte dei delinquenti,
no,
ma perché?
Io penso che il carabiniere abbia fatto il suo lavoro, non c'era nessuna volontà omicida, ovviamente. Sarebbe una follia dire che aveva una stupidaggine, una cazzata. Perché ovvio, i carabinieri fanno i posti di blocco, e se no, come si previene il crimine? Facendo i posti di blocco, non c'è un mal di dubbio.
Partiamo anche dal principio. Dopodiché, che qui noi siamo tutti addolorati del fatto che è morto il ragazzo, cioè, di 19 anni.
Ma lei riconosce che è un atto dovuto indagarlo? Ma lei riconosce che è un atto? Questo è il punto sul quale
io
insisto.
Io non riconosco che
non è da leguleio. Non è da leguleio.
Io purtroppo sono servitore dello Stato. Oggi parlo come sindacalista, sì, e giustamente dico che secondo me l'atto dovuto sarebbe, cioè dovrebbe diventare una garanzia per gli appartenenti alle forze dell'ordine, non una ghigliottina, perché spesso l'atto dovuto poi apre tutti altri scenari che comunque vanno sempre,
certo,
a discapito appartenenti alle forze dell'ordine.
La sospensione, queste robe qui, pagarsi
tutto,
l'avvocato, eccetera, questo è il punto. Vabbè.
Cioè, una cosa è certa, dopo un avviso di garanzia quell'operatore di polizia non sarà più lo stesso, non c'è niente da fare, cioè non ci prendiamo in giro, cioè bisogna essere coscienti di questo, si perde un uomo sul territorio.
Però scusi Castello, le chiedo un'ultima cosa, un posto di blocco, uno che non si ferma, i carabinieri ha il diritto di inseguirlo,
so chi sta
potrebbero
scappando.
Essere terroristi, potrebbero essere assassini, terroristi,
so.
Certo,
io vengo pagato per quello, perché poi in Italia abbiamo raggiunto un livello che è quasi comico, cioè se non faccio sbaglio, se faccio sbaglio, cioè non si sa cosa che deve fare un poliziotto, un carabinieri, non si sa,
ma
cioè,
sì,
se
ma
faccio
da.
Non va bene, se non faccio non va bene, cioè, e allora
cioè,
come
qui,
si deve comportare
qui,
uno che va in giro e rappresenta lo Stato e deve garantire la sicurezza? Come si deve comportare?
Ma infatti uno dovrebbe dire andate via col motorino, dai, forza.
Ma nessuno dice
dai,
questo.
Su. Comunque.
No, dottor Parenzo, purtroppo mi dispiace dirlo, perché purtroppo bisogna essere onesti intellettualmente e dire una volta e per tutto cosa si vuole dalle forze dell'ordine.
Cioè, il manganello non si può usare, e reagire quando uno ti sputa in faccia non si può fare, quando insegui qualcuno
e quelle dell'ordine la mattina si alzano e vanno al lavoro perché vanno con l'intento di creare un danno ai cittadini, allora molto probabilmente non andiamo da nessuna parte, noi andiamo a tutela dei cittadini.
Ma sì, certo, grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
La Zanzara.
Lorenzo, su sta storia qua delle cannette, è possibile che non capisci quello che ti ha detto ieri Cruciani? Ti ha detto che puniscono gente anche 3 giorni dopo che ha fumato. Non fare le orecchie di mercante perché devi fare la lingua del lecca culo che sei.
È almeno 10 anni che prendo i treni, è almeno 10 anni che prendo i treni, e io come gli ultimi anni una merda così non l'ho mai vista. Ha sempre fatto schifo, sempre ha fatto schifo, sempre, ma come negli ultimi 2 o 3 anni mai. Fa cagare, e io odio tutto e tutti, vi odio. Questa è la partenza della mia giornata, andate a fanculo.
Allora ragazzi, sempre ancora piccola parentesi sull'intervento di questo ascoltatore. Non è che Salvini ha la colpa dei ritardi dei treni, può avere grandi colpe in tante cose come qui sottolineiamo, ma non rompete il cazzo come tanti imbecilli scrivono in giro.
Voglio dire
alla schiena, che c'è il dolore alla schiena?
No, non
che
la schiena, è il dolore per quel che sento, perché voglio dire, sicuramente Salvini non ha la responsabilità
dai,
del fatto,
diciamo,
che
cazzate,
da mesi i treni viaggiano con 30, 40, 50 minuti di ritardo, la gente è incazzata, dici... nera. La colpa è sicuramente di quel chiodo che qualche mese
ma
fa ha bloccato,
diciamo,
il chiodo, ha parlato del chiodo, un chiodo ha bloccato un'intera linea ferroviaria, ha diviso a nord e sud, eccetera. Il problema di Salvini non è lo sciopero generale che ci sarà domani e lui ha chiesto la precettazione. Il problema di Salvini è che oggi non c'era sciopero, e se tu vai alla stazione Termini, io ci sono passato perché io vivo questa città, io la vivo questa città, sono
vivi.
Passato
ma
dalla
ti
stazione
portano
Termini.
Con l'autista ogni giorno, porca troia, ogni
adesso,
giorno con
adesso,
l'autista
adesso questo,
come sei andato oggi a questo convegnetto con l'autista?
No,
ti porta, ti ha portato Kamal.
Aspetta,
ti ha portato
sentiamo
Kamal.
Dov'è, perché oggi
sentiamo
Kamal
dov'è,
era abbastanza, era
sentiamo
abbastanza
dov'è,
vediamo se
sentiamo
c'è,
dov'è Kamal,
vediamo un attimo,
sentiamo dov'è Kamal,
un attimo se riusciamo a trovarlo.
Oggi attimo. ti ha portato al convegnetto.
In zona Senato.
Cibo non buono.
Fa così Cavallo, dice anche cibo non buono.
Vergognati.
Sentiamo Camal, eh.
Vergognati.
Sentiamo Camal.
Situazione drammatica perché mezzo al traffico sarà poi arrabbiatissimo perché.
Perché? Senti.
Pronto?
Kamal?
Sì.
Tutto ok, caro? Come va? How are you? Traffico. Traffico pazzesco oggi, eh?
Ah sì?
Perché? Aspetta, scusami, Kamal. Perché sono. Com'era la situazione? Tutto a posto?
Ho capito, non ci fai sentire Kamal, eh. Noi che cazzo ce ne frega, scusa.
Allora buona serata, caro, ci vediamo domani.
Ok, domani è sciopero, va bene.
Sì,
sciopero di che fa sciopero?
Lo so, c'è sciopero, c'è un casino.
Domani c'è
un casino perché c'è sciopero domani.
Ah.
Sì.
Lo so, un disastro.
Sì.
Va bene, ci sentiamo domani mattina presto.
Doppio
grazie,
dello stipendio domani. Bene, domani okay. Doppio, ciao, dello stipendio, caro, diglielo, doppio dello ciao. Stipendio domani.
Allora, persona informatissima che come sai, vedi, è allarmato perché dice domani c'è sciopero, dottore. Chiaro.
Volpe Pasini, cioè, anche tu sei incazzato per la storia del carabiniere, Volpe?
Ma questo sì, è evidente anche perché David dice un sacco di bagianate. L'atto dovuto non esiste perché questo qua vuole non fare esiste. L'autopsia un al ragazzo morto senza casco che era dietro, peraltro. Per cui il vero assassino,
ma
il vero criminale, quello che guidava quella moto,
ma certo,
che non si è fermato,
non c'è
è
dubbio.
Morto. Ci dispiace che sia morto, questo è evidente, ma non si indaga un carabiniere. Non si indaga un carabiniere perché si vuole fare una
arriva Volpe
per
adesso
stradale.
Questa
sì,
è proprio la democrazia. Arriva Volpe Pasini e dice che non si va. Scusami, è un atto, fratello mio, è un atto,
è un atto dovuto. Non è vero, un atto dovuto solo perché il PM vuole l'autopsia e quindi diventa un atto dovuto. Ma l'autopsia per un incidente stradale non si fa.
Non si fa l'autopsia. Ah, non si fa, ha deciso che non si fa l'autopsia. Non si fa l'autopsia. Ma chi sei tu, Volpe? Ma tu sei un inventore di partiti che non esistono. Fai adesso il partito dei carabinieri. Fai il partito dei carabinieri adesso. Inventore di partiti fake. Inventore di partiti fake sei tu.
Francesco Luigi Rossi.
Ma
di chi? Il carabiniere. Per dargli tutta l'assistenza
gratuita. Ma va benissimo, anch'io il mio cinetto, figurati, non ho problemi.
Non hanno nessun aiuto. È ora di finirla. Che le forze dell'ordine sono messe sotto processo da PM che strumentalizzano tutto.
PM, è
sul
di PM. È morta una persona, il problema è di PM.
Ma
adesso.
Ma chi se ne frega, se è morto? Dispiace, ma è morto perché scappavano.
Beh,
è morto
dai,
perché
questo...
non aveva il
casco. Quindi?
Come lotta il Volpe?
Ma la gente si chiede: ma chi è Volpe? Ma chi se ne frega di Volpe?
Ha ragione, però, posso dirti: non ha
frega, coglione. Io faccio lavorare 80 persone.
Ma fai
una
cosa? Fai lavorare tu? Fai lavorare? Io non so. Come ti vergogno?
Come sfrutta le persone?
Ma vaffanculo, Kamal
sfruttato.
Ma vaffanculo. Ma come ti permetti?
Ma
non ho mai guidato, ho preso la patente 12
ma
anni fa, ma non dire minchiate, non dire.
Ma quale autista?
Ma
idiota, e te la prendi sempre con la polizia e i carabinieri.
Non me la prendo con nessuno, ma io non ho capito. Ma ci facciamo dare lezioni da un inventore di partiti che hanno fatto un buco nell'acqua! I tuoi partiti hanno fatto un buco nell'acqua! Hanno fatto! Imbecille! Ma qual è liceo classico, coglione! Liceo classico, coglione! Non sei neanche la tu sei un fake, tu sei un inventore di partiti fake, inventore di
partiti.
Dimmi,
ma
fai lavorare tra
un imprenditore con 80 dipendenti.
La fabbrica delle fake. Come si chiama il tuo prossimo partito? Sentiamo, come si chiama? Come si chiama il tuo partito che hai inventato? Inventore di partiti. Mi ricordo ancora quando facevi. Allora fai il partito carabinieri, forza, deposita il simbolo. Solo simboli sai depositare tu. Non prendi un cazzo di voti, non prendi. Non prendi un cazzo. Cosa hai detto?
Cosa hai detto?
Mi faccio lasciare ai bordi dell'ingresso. Così vado a piedi. Così. Ma quale muro torto, imbecille? Tu sei contorto in testa. Mi faccio lasciare ai bordi della ZTL io. Altro che.
Comunque, Volpe Pasini.
volentieri. Volpe, e aiutiamoli.
Ecco la marchetta. Grande. Fai il partito, cosa fai? Il logo carabinieri
Francesco
adesso. Vai a depositare il logo.
Quanto...
Vai a depositare il logo carabinieri. Inventori di partiti fake. Inventori di partiti fake.
Non
falsi.
Servono collette.
Zero voti. Zero voti hai preso. Sempre
allora,
zero voti.
Allora, fermo. Diego Volpe Pasini offre il suo avvocato. Penso che sia d'accordo l'avvocato, perché
certo,
altrimenti
evidente.
Come aiuto gratuito. Benissimo, lo girerò ai carabinieri.
Mi fai
come
una cortesia.
Aiuto gratuito ai carabinieri. Ingiustamente indagato questo carabiniere. Ingiustamente indagato per un incidente stradale. Diciamo la verità, per un incidente stradale.
Assolutamente. Non gli ha sparato. È stato un incidente.
Ciao Diego, ciao.
Condanna
ciao,
sicura.
Ciao. La zanzara.
Dottore.
Allora, molto bene, con noi, caro Parenzo, chi mi ha mandato il messaggio qualche minuto fa? Rossano Sasso, deputato della Lega, pugliese, buonasera, buonasera,
eccoci,
buonasera.
Eccoci
qui, caro Sasso, Parenzo già sulla linea del Piave.
Come sta il leader paraculetto, per usare l'espressione che ha usato Forza Italia, il dottor Nevi, che salutiamo e ringraziamo. Come sta il leader della Lega
paraculetto?
Non io, non mi permetterei mai.
Chi se ne frega delle diatribe tra Forza Italia e la Lega? Te ne occupi solo tu.
Di Forza Italia, Parenzo? Sei già operativo?
Come sta il leader paraculetto?
Ma che ne sa lui? Ma mica risponde per Salvini, Sasso, risponde per se stesso, no? Ma che te ne frega a te? Ma scusa, agli italiani, secondo te, interessano i litigi tra Forza Italia e la Lega, Parenzo?
Sono alleati di governo, non sta all'opposizione.
Ogni tanto si litiga. Fosse per lei, lo toglierebbe il cano della Rai, dottor Sasso?
Sì, lo toglierei tutto, creerei un dispiacere a qualcuno, però lo toglierei tutto.
Beh, che bellezza questa cosa qua. Anch'io devo dire la verità, mi batte il cuore quando sento queste cose qua.
Sì, e poi qualcosa lo paghi.
È bellissimo.
Sì, e poi qualcosa lo paghi.
È una battaglia storica della Lega, non è che ce la siamo inventati adesso.
Togliere il canone, mai.
Sì, perché volevate fare la televisione del nord, la televisione padana, come la banca. Anche con le banche non è andato benissimo, amico caro. Anche con la banca padana non andò benissimo.
Dai,
ma io parlo, non ho nessun interesse in nessuna banca
di Siena.
Ma cosa
lasciamo
c'entra?
Perdere, dai.
Cosa c'entra? Ecco, io sono solo un correntista, non ho azioni di banca.
Vabbè,
zero.
Sei di sinistra, però.
Girano voci diverse.
Non ho capito, scusi. Questa diffamazione è bella e buona. Girano voci che io ho azioni di banche?
E che ne sai? Perché potresti anche avere.
Stava scherzando.
Scusi,
no, se vuole sapere dove ho il conto corrente, glielo posso dire tranquillamente. Ma non è.
Ma che ce l'hai la camera anche tu?
Ma non è possibile averlo la camera per chi non è deputato.
Allora, scusi, dottor Sasso, lei quali sarebbero i provvedimenti che avesse in mano la situazione del Corvetto, cioè fosse il sindaco di Milano, che cosa farebbe
al Corvetto? Cosa che per fortuna non è. Aggiungiamo che per fortuna non è pugliese,
non abita a Milano, dunque difficilmente potrebbe esserlo.
Però capito spesso a Milano e devo dirti che, pur essendo uomo abbastanza sveglio, ho paura a camminare, e penso come tutti i cittadini di Milano. Sì, la situazione lì è anche se il ministro Piantedosi invierà 600 poliziotti, di certo non è facile, non è tranquilla dopo una certa ora. Io manderei il battaglione mobile, punto.
Battaglioni mobili,
senza che stiamo a perdere tempo. Ma quale esagerato, Parenzo? Ma ti rendi conto che ci sta avverando quello che succede a Parigi da anni? Ti rendi conto che ci sono questi quartieri periferici che sono in rivolta, che ad ogni scusa trovano il pretesto per fare casino, bruciare cassonetti?
Ma Parenzo è un minimizzatore.
Parenzo, scusami, sono in diretta alla radio, ti posso richiamare dopo?
Chi è?
Grazie. Non ti preoccupare, amico mio.
Non era un operaio dell'Italsider. Non parli mai con gli operai. Ma perché non parli mai con gli operai?
Non so se posso dirti chi
è. Giuliano Ferrara sarà.
Giuliano Giubilei, che è un grande giornalista della Rai.
Ma
oggi
tu parli con giornalisti, politici, notai, imprenditori, milionari, eccetera, eccetera.
Quali milionari?
Sì, tutti i miei banchieri, molti. Ti piacciono moltissimo i banchieri.
Sì, questo devo essere sincero.
A te piacciono moltissimo i banchieri.
Sì, devo essere sincero.
Oppure anche gente delle multinazionali ti piace molto.
No, ma in particolare del farmaceutico. Porca miseria, sono.
Pensavo che ai carabinieri andrebbe data la stessa tutela che da qualche tempo hanno gli insegnanti. Cioè, quando ci sono queste situazioni, dovrebbe essere lo Stato con l'avvocatura.
Ma il diritto a uccidere. Posso darle un'idea? Un disegno di legge sul diritto a uccidere. Cioè, voglio dire, tutti questo fino in fondo.
Ma ce l'hanno,
no, no, addirittura, no, ma anche se tu sei un
insegnante,
ma no, anche perché non fate una proposta di legge che è così? Se tu
il carabiniere non andava indagato,
tu devi avere una proposta di legge della Lega
come persona informata sui fatti,
il diritto a uccidere in qualunque contesto. Facciamo così, il diritto a uccidere in qualunque contesto, anche un insegnante in una scuola, ad esempio, no? Se è a Scampia, se è un insegnante, ha diritto a uccidere. Una proposta di legge semplicissima, si chiama legge e ordine. Primo firmatario Matteo Salvini, secondo firmatario come si chiama lei?
Sasso, onorevole?
Sasso. Ecco, proposta Sasso, bellissima anche metaforicamente.
Però possiamo dire una cosa, Parenzo, perché non ti sei indignato, per esempio, in questi giorni? Sasso si è occupato spesso di istruzione, eccetera, per quello che è avvenuto all'Università Statale di Milano, dove c'erano dei signori anti-abortisti che hanno diciamo promosso un convegno. Sono entrati lì dei signori bestemmiando, urlando, eccetera, cercando di impedire questo convegno.
Gravissimo.
Perché non ti sei, perché non hai mandato le tue telecamerine della minchia, delle piccole trasmissioni di nicchia della Sette?
No, ma
perché non hai mandato
le tue
telecamerine lì? Perché non hai mandato lì le tue telecamerine a documentare quello che è accaduto? Lei come le chiama queste cose, Sasso? Che tipo di violenze sono queste qua?
Beh, questa è violenza privata, è violenza politica, è il frutto dei cattivi maestri che quotidianamente invitano a fare rivolte sociali, a picchiare. Io ho visto le immagini che sono veramente bruttissime.
Il segretario
sono
della CGIL Landini
violente. Ma loro sono in contatto con la CGIL, vanno in piazza insieme, imbracciano le stesse bandiere, come
non può dire questo, stia attento, non può dire questo.
No, lo dico, lo ribadisco.
Landini è un cattivo maestro da questo punto di vista, cioè le violenze
chi invita alla rivolta sociale, ditemi un po' voi, o come quel professore che va in classe a dire bisogna picchiare quelli di destra, bisogna portare la ditara, c'è una brutaria. No, non è confusione, c'è contiguità tra ambienti dell'estrema sinistra e CGIL.
Hanno fatto bene, secondo lei, a contiguità, ha detto ambienti di sinistra, CGIL?
Centri sociali, estrema
molto
sinistra,
grave,
di tutto
grave,
e di più, di tutto
grave,
e di più, si riuniscono
brutto.
Con l'unico comune denominatore di impedire a chi la pensa diversamente di poter parlare.
Ma dice delle cose, ma perché non ho capito? Ma tu
grave,
non dici niente, non dici
grave,
niente quando questo. Tu non hai detto
niente.
Ma basta
andare in una piazza qualunque dell'estrema sinistra, ci sono sempre le stesse bandiere, cambiare rotta, CGIL, PD, adesso si è unito anche il Movimento 5 Stelle, e si sono risvegliati di estrema sinistra, non dico nulla di nuovo, dico la realtà che
molto
si vede
grave
tutti i giorni.
Scusi, lei, secondo lei, professor Raimo, che è stato più volte ospite di Parenzo alla trasmissione di Parenzo, pronunciò quella frase famosa: è giusto picchiare i nazisti? Secondo lei è giusto? Bisogna cacciarlo dalla scuola?
Per molto meno un'altra maestra è stata licenziata in tronco da un governo del PD. Lavinia Cassaro, 2018, fu licenziata per aver gridato in piazza ai poliziotti bastardi. Fu aperto un procedimento disciplinare, lei si oppose e perse anche dal giudice del lavoro. Era il minimo, perché gli insegnanti hanno un codice di comportamento.
Dunque, secondo lei Raimo andrebbe cacciato?
A me non piace mai che qualcuno possa perdere il lavoro. Certo,
però
se lui è recidivo e continua, perché un conto sono le opinioni.
E cosa facciamo a quei deputati che istigano la violenza? Cosa facciamo a quei deputati? Poi le faccio un po' di esempi. A quei deputati che istigano la violenza, cosa facciamo?
Ma anche noi abbiamo il nostro codice. Se sbagliamo in aula, veniamo sospesi.
Quelli che ad esempio andavano sotto casa di Elsa Fornero, quelli che ad esempio, tra cui un signore che di nome si chiamava Matteo, di cognome Salvini,
che c'entra?
Che andavano sotto casa della ministra Elsa Fornero.
Quelle sono manifestazioni politiche, non va in classe con ragazzini di 15 anni a istigare all'odio.
Sotto casa della ministra. Sotto casa della ministra, cosa facciamo a quei politici che andavano sotto casa della ministra
politica,
indicandola
dai
come nemico del popolo? Cosa facciamo con quei politici? Cosa facciamo con
questo? Voi
dovreste li votiamo perché esprimono delle opinioni, li votiamo
sotto casa della ministra.
Scusi Sasso, chiudiamo con questa cosa. Lei sa chi sono i binari?
I binari quali? Quelli delle ferrovie o quelli stato caro all'Arcigay?
Lei conosce solo quelli delle ferrovie, mi sa.
No.
I
io
binari,
mi sto occupando.
Che cazzo sono i binari? No, ma tu sai che cosa sono i binari?
Io ti voglio dire una cosa, perché ho sentito anche da prima. Due peni non possono creare un bambino.
Sì.
Due vagine non possono creare un bambino. Un pene e una vagina possono creare un figlio. Punto. C'è poco da filosofeggiare, da fare disquisizioni, da parlare di binarismo sessuale, di decostruzione degli stereotipi. Un uomo e una donna. Lo diceva anche il mitico Domenico Dolce. Dunque, che pur essendo omosessuale diceva: io non voglio avere gay, la famiglia è quella fatta da un uomo e da una donna, se cioè, nel senso di procreazione. Cioè, poi chiunque è libero di amare chi cazzo.
Sì, certo, non c'è dubbio, ma due gay fanno una famiglia secondo te? Cioè sono una famiglia?
Ma tu... faranno una loro unione, ma non possono procreare. Lo ripeto, due figli non sono... possono procreare.
E dunque sono
punto.
Famiglia o no? Sono famiglia o no? Cioè, nel,
ma loro
nel,
possono,
nella
possono
tua concezione,
unirsi, possono
nella...
bene.
Ma quello, vabbè,
nella
ma
mia
questo.
Concezione la famiglia è quella che poi procrea. In quel senso lì due gay non possono fare la famiglia, punto.
Ma l'aborto tu lo concepisci o no, per esempio, per tornare a Milano? Oppure secondo te è un orrore l'aborto? Cioè, fosse per te, nella tua
l'aborto
stato ideale...
è tutelato. No, io ti dico solo che ovviamente ho delle convinzioni personali, ma non mi andrebbe mai di imporre ad una donna
quello
che
deve fare. E le tue convinzioni? Quali sono le tue convinzioni? Questo mi interessa.
Io preferirei sempre di più poter aiutare una donna a non abortire, però se proprio è indispensabile,
cioè tu per
non
esempio ce li manderesti, ma
ce
li manderesti quelli nei consultori a convincere la donna, per esempio far sentire il battito alla donna, no? C'è qualche associazione che lo vuole fare, far sentire
Orban
il battito.
Lo fa.
È fare un'opera di sensibilizzazione.
Figurati.
Preferirei che lo Stato potesse aiutare le donne che sono in difficoltà, perché il corpo assolutamente
cioè, dunque,
delle donne decidono.
È giusto anche sentire il battito, che la donna sente il battito per rendersi conto che sta uccidendo una persona, perché per te è uccisione, immagino, no?
Mamma.
Beh, io ti dico che un momento di sensibilizzazione prima di un gesto così importante nella vita di una donna sia sacrosanto.
Ma secondo te esistono i bambini gay oppure non si dice, nel senso che si nasce gay o no?
Allora guarda, qua entriamo in un campo scientifico, io non so se ci sia esiste un gene dell'omosessualità. Quello che ti dico con certezza è che non esistono bambini trans a 5 anni come l'Università Roma 3 ci ha voluto far credere, perché c'è tutta una strumentalizzazione partendo dalla lotta alle discriminazioni che è sacrosanta.
Ma che ti dispiace? Perché ti dispiace?
Sfruttare questo come cavallo di Troia per fare propaganda gender, anche no.
Ciao, ciao, presto, fermi tutti.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Luciani e Parenzo, siete due assassini come la Meloni e come Tajani, vergogna, i bambini muoiono, vergogna, in Palestina muoiono continuamente bambini, difendete ancora tutto il sistema israeliano, vergogna!
La cosa più incredibile è che ci sono professori universitari, non faccio il nome, che danno degli assassini, dei criminali a destra e a manca, e poi quando dici, quando li mandi a fare in culo, se la prendono.
Sì.
Cioè uno dice, dalla mattina alla sera, sei un assassino, un criminale, sei complice di assassini.
Io ne conosco uno, ad
esempio. No, io dico, ci sono, ho detto semplicemente questo, ci sono professori universitari, ci sono professori che dicono, assassino, pezzo di merda, eccetera, eccetera, pezzo di merda, no, assassino, criminale, complice di genocidio, ammazzi i bambini. Eccetera,
esatto,
poi dici vaffanculo, dice
ti porto in tribunale. Io ne conosco uno, faccio il nome e cognome.
Io dico professore universitario e basta. Dico
solo professore. Perché hai paura?
Ma no, non ho paura.
Hai paura,
ma non
perché,
me ne frega.
Sai
no,
perché? Perché lui è molto, molto. È molto
permaloso.
Porca miseria, quanto è permaloso professore.
Davide provincia di Monza, andiamo avanti, forza Davide.
Sì, buonasera Cruciani,
buonasera maestro, dimmi che c'è.
Buonasera. Niente, noi ci proponevamo come studio per il carabiniere gratuitamente.
Sì, adesso arrivano tutte le cose.
Sono proprio
bravissimo,
tutti quelli
bravissimo,
che
è bravissimo
tutti,
questo qua è bravissimo. Tutti, come studio si propone come difensore del carabiniere, molto bene, ma siete tutti d'accordo oppure lei che si propone da solo?
No.
Sì, buona no. Sì, però avvocato, fate funzionare i telefoni però, cioè sarete pure uno studio di avvocati, eccetera, però se non fate funzionare i telefoni non sentiamo un cazzo.
Non vedo una grande solidità.
Mi è entrato il Bluetooth.
È entrato il Bluetooth.
I motivi sono quelli che appunto detto il carabiniere che è intervenuto prima.
Sì.
Esattamente tutti quei motivi, perché non hanno alcuna difesa e
molto
non è
bene.
Assolutamente giusto che per una condizione di servizio un carabiniere si debba pagare per difendere.
Molto bene, caro Davide.
Attento, ancora non c'è stato nulla, non c'è neanche il rinvio a giudizio, che secondo me non ci sarà.
Allora, caro Davide, io darò il tuo nome se lei, se tu me lo consenti.
Sì, io ho già lasciato tutti i riferimenti.
Darò il tuo nome ai carabinieri. Darò il tuo nome ai carabinieri, così possiamo arricchire il numero di persone che si propongono per difendere.
Un collegio. Siamo anche a Milano, quindi comodi. Ottimo. Mi permetto una cosa.
Si fa un po' di pubblicità.
Parenzo, lei ha il coraggio di denunciare una persona che le dà del cretino, ma non ha il coraggio di affiancare chi la difende. Lei è un furbetto, si fa un po' di pubblicità gratuita,
ma io lo capisco, sì, perché
guardi,
sono per il mercato.
Non abbiamo bisogno, fortunatamente.
Ma manco detto il cognome.
È un furbetto che si fa pubblicità gratuita, ha molto tempo libero perché chiama in diretta la Zanzara, e l'avvocato a quest'ora studia le carte. L'avvocato studia le carte. Hai mai sentito l'avvocato Placanica chiamare qui in diretta?
Ma chi cazzo è l'avvocato Placanica?
È stato presidente delle Camere Penali, cioè è un personaggio di primissimo livello.
Io conosco Placanica, quello che ti ha sparato,
perché lavora, studia le carte, mentre questo avvocato, certo, qui, con tutto il rispetto, chiama in diretta per farsi pubblicità.
Sai come si dice dopodiché, Roma, l'allero
è indagato, mi segnala giustamente il dottor Milan, che è questo qua. Sì, il dottor Milan. Il dottor Milan, che è un giornalista rigoroso.
Sentiamo.
Del Sole 24 Ore Radio 20.
Ma noi ce ne fottiamo del fatto che è indagato
solo come atto formale per poter fare le indagini. Mi segnala giustamente il dottor Milan.
Sono tutte piccole cose burocratiche.
Spero che ti parli anche Milan. Che neanche conosci, stai dicendo delle castronerie, neanche sai cosa.
È un atto formale,
ma basta,
atto dovuto, perché è morta una persona, ma lo capisce, avvocato o no?
ciao. Allora, io direi di entrare in un altro mondo, in un'altra dimensione, perché abbiamo qui in studio un signore molto interessante, uno scrittore che ha anche il suo canale YouTube. Si chiama Claude Nagal. Un applauso. Buonasera.
No, io non applaudo il cazzo di nessuno.
Buonasera. Si avvicini al microfono. Zero. La ringrazio.
Io non applaudo.
Allora, lei di mestiere fa questo, sostanzialmente. Si sostenta, di questa roba qua.
Io non lo chiamo mestiere, ora sto facendo questo.
È un divulgatore, diciamo.
Sì,
è un
chiamiamolo così.
Lei da anni si occupa di arconti.
Mi occupo di... Sì. Fenomeni alieni.
Fammi sentire, Parenzo, ascolta un attimo. Di fenomeni alieni, poi?
Di fenomeni alieni, di quello che potrebbe essere la nostra realtà.
Se ce la dicessero, diciamo, no?
Cercando di capire in che realtà ci troviamo.
Come, in che senso sta cercando di capire in che realtà ci troviamo?
La realtà in cui ci troviamo molto probabilmente non è quello che abbiamo sempre creduto essere. Cioè, quindi mi domando.
Aspetti, cioè nel senso, tanto per capire, per far capire alle persone. No. Lei dice che noi non siamo qui in questa realtà concreta.
Siamo qui in questa realtà, ma probabilmente siamo in una simulazione.
Nessuna simulazione. Il 27 del mese, oggi è il 28, mi è arrivato il bonifico.
Certo, sì.
Il 7 mi arriva quello della 7.
Questo non c'è dubbio.
Io ogni mese devo
7?
Pagare
perché il 7
la
perché il 7?
Così funziona così.
No, ma questo è gravissimo, però.
5,
no, ma questa
no,
è molto
no,
grave.
Non è grave per niente,
sì,
perché funziona davvero. Io ho l'accordo, nel mio accordo voglio che arrivi in 5.
No, è sbagliato. È sbagliato.
Voglio che arrivi all'inizio del mese.
Non è sbagliato.
Ma comunque non ti deve interessare. Mi arriva.
Perché Cairo paga il 7? Questo è molto grave.
Io chiedo di essere pagato.
Lo fanno per altri motivi?
No,
lo fanno per
culo. Lo fanno perché è giusto così. È giusto che sia così nella loro. Comunque era solo per dire,
cioè,
che
non
io
c'è
vivo,
una simulazione, dici?
Io vivo in questo mondo, la mattina mi sveglio.
Pensi che ci sia una simulazione?
Non c'è una simulazione. Porto i bambini a scuola la mattina, vado a lavorare, faccio la riunione di redazione. Il sabato mi riposo. Non c'è nessuna simulazione.
Ecco, dottor Nadal,
lei è totalmente identificato nel suo programma.
Che se ne sono
abbastanza
qui fisicamente qui ad
noi
ascoltare le
che
tue
ci troviamo
stanzate.
In una simulazione, non sono io a dirlo, ma sono fior di scienziati, più
cioè,
grandi
che cosa
scienziati.
Che viviamo in una simulazione,
sì, Elon Musk, Thompson, Elon Musk è convinto al 100% che noi ci troviamo dentro una simulazione.
Ma lui che cos'è secondo lei?
Sì.
Elon Musk è un uomo del potere?
Noi siamo tutti uomini qua,
tutti
naturalmente
uomini,
oggi che giorno è il
28
oggi è il 28 novembre, siamo qua nel mondo, nel pianeta Terra, ma con ogni probabilità ci troviamo all'interno di un programma nel quale siamo stati incastrati.
Sì.
Ma magari. Forse sì, con la nostra volontà, forse.
Sì, sono incastrato in questo programma, ma mi pagano e quindi devo stare incastrato qui a lavorare. Ed è giusto che onori il mio salario che mi viene riconosciuto. Quindi sono formalmente incastrato, ma ho scelto io di venire qui, grazie all'azienda.
Ma lui voleva dire un'altra cosa.
Lui dice
mi fai sentire. No, ma non ha detto nulla. Noi siamo. Scusa, no, ma adesso non c'è da ridere, perché è interessante come cosa. Tu
a
dici,
me fa ridere.
Cioè, fa ridere Parenzo, certo, ma meno male che ti fa ridere. Allora, tu hai detto una cosa molto interessante. Noi siamo incastrati, noi siamo incastrati e non ce ne rendiamo conto. Che vuol dire?
Sì, non sto dicendo niente di nuovo. Gli antichi orientali lo chiamano samsara, gli antichi gnostici lo chiamavano al, gli altri orientali lo chiamavano maya. Oggi lo chiamiamo ologramma o simulazione, almeno quello, stando a quello che dicono gli scienziati. Possiamo anche chiamare Matrix, così ci capiamo meglio.
Ma ho capito, ma perché ci dovremmo preoccupare di questa cosa qua?
Non è che ci dobbiamo preoccupare, ci dobbiamo preoccupare che probabilmente non siamo nella nostra realtà di base, siamo qua come coscienza e dovremo preoccuparci, come hanno sempre fatto gli antichi, di capire come uscire di qui e tornare alla nostra realtà di base.
E quale sarebbe la nostra realtà di base?
Non abbiamo bene idea di quale potrebbe essere la nostra realtà di base.
Vabbè, è tutto molto confuso, però
è molto complicato.
È molto confuso, soprattutto.
È solo è solo delirio. Non è confuso.
No.
Cruciani è gentile e dice confuso. È delirio.
Scusi,
è
attimo. Delirio. È vero o no, come lei scrive, io ho sentito diversi podcast suoi, diversi podcast,
pure dei podcast.
Che il mondo è, noi riceviamo ordine degli arconti?
Non è che riceviamo ordini.
Cioè dominano il mondo questi arconti?
Naturalmente ci sono delle entità che dominano il mondo, non è possibile, secondo voi è possibile lasciare il controllo del mondo a della gente che non conosce nemmeno la sua origine e vive nella totale amnesia e che non ha uno scopo ulteriore a quello di andare a lavorare?
Che sarebbero gli esseri umani, però andare a lavorare non è uno scopo, diciamo, è uno scopo,
nobile.
No, non è nobile.
Tu raccomanderesti, mettiamo che andiamo fuori dalla Terra, tu raccomanderesti a qualcuno che incontriamo fuori di andare nella Terra e lavorare tutti i giorni per portare a casa il pane a tavola? Lo raccomanderesti davvero a qualcheduno?
No, però scusami, è d'accordo, però il nostro di solito per portare il pane a casa uno deve lavorare.
Ma per favore.
Sì, però per te non è una cosa nobile, immagino.
Dico che l'uomo dovrebbe avere uno scopo più nobile che semplicemente andare a lavorare. Dategli il pane al circo e allora gli uomini sono contenti. Sì. Dovrebbe essere un po' più di così. Ci dovrebbe essere uno scopo più nobile nell'esistenza.
Ma sì, ho capito,
lo scopo
però
più nobile se non di avere un po' di soldini, andare poi in vacanza con la propria famiglia, con la propria amante, vivere, divertirsi, andare al cinema, andare al teatro. Che cazzo vuole questo? Che cazzo vuole?
Cioè, Parenzo imposta la sua vita in questo modo.
Sì,
imposta la vita in questo modo.
È la vita basica di un essere umano. Questo.
Sì, la vita, sì, la vita, sì, la vita.
L'essere umano, da quello che noi sappiamo, da quello
amare,
che noi sappiamo.
Fare figli, fare chi vuole, fa figli che vuole, non li fa, avere del tempo libero, divertirsi nel proprio lavoro.
Di male,
io ne ho la fortuna di farlo. Che ti devo dire?
C'è
amico
di
mio?
Male che l'uomo viene confuso da questo, non per farsi le domande essenziali.
Confuso,
delle...
Non sono per niente confuso per un cazzo.
L'essere umano si deve fare delle domande essenziali, queste domande sono dovrebbe fare sin dalla scuola.
Cioè, tu stai dicendo che questa vita fatta in questo modo non ci fa porre delle domande essenziali.
Naturalmente, se tu vai a scuola a imparare le tabelline invece di domandarti dove sei e per quale motivo.
Sì,
ti sembra normale non sapere di dove sei, in quale motivo? Ti sembra normale che tu vai a scuola e ti poni questa domanda e ti dicono no, tu fai le tabelline, non ti preoccupare, questa cosa non ci ha risposto.
Ma
questo
non
dovrebbe essere il fulcro
fisica,
centrale.
Chimica,
no, questo dovrebbe essere il fulcro centrale dell'educazione.
Cioè l'educazione, uno va a scuola e dovrebbe dire
dovrebbe studiare questa cosa. La scienza si dovrebbe
da
dove veniamo,
che cosa
cavolo è il senso dell'uomo. Sai perché? Ma perché c'è un perché di fondo. I test, noi abbiamo una unica storia che dicono che l'uomo è stato fabbricato in laboratorio per fare da schiavo. E ha domesticato.
Ma questo è vero,
questo è vero. Come fai a dire di no? Non dire di no, perché c'è scritto.
Ma chi l'ha detta questa cosa? Che noi siamo stati fabbricati per fare gli schiavi?
Sumeri, c'è scritto. Bello,
capito,
per sé,
oggi,
in maniera del tutto eloquente.
Oggi, secondo te, siamo schiavi?
No, secondo te no?
Ma di chi?
Innanzitutto siamo schiavi dell'identificazione di questo mondo. Secondo, siamo schiavi di poteri che vogliono l'uomo sempre più recintato.
E chi sarebbero questi poteri, per esempio?
Tutti quelli che comandano il mondo.
Identifichiamoli, chi sono?
Senza fare nomi, sono l'elite che governa il mondo. Ci sarà qua. Si può governare, lasciare la gestione di un condominio al caso? No,
figurati ci sono gli amministratori di condominio.
Ecco, ci sarà quindi anche gli amministratori del mondo.
Ma sì, ho capito,
ecco,
gli amministratori.
E loro vogliono che gli uomini sono sempre più chiavi.
Chi sono gli arconti?
Gli arconti sono le entità che dominano, che l'uomo che si crede essere in cima alla catena alimentare non si rende neanche conto di non esserlo.
No, però gli arconti sono in carne e ossa, esistono in carne e ossa questi arconti.
Esistono gli arconti.
Gli arconti, quando noi parliamo di arconti parliamo di diverse specie. Alcune sono.
Esistono gli arconti.
li chiamiamo arconti per fare un favore agli gnostici, però li possiamo chiamare alieni, li possiamo chiamare extraterrestri. Esistono sia in forma non fisica che in forma fisica.
Esistono gli arconti.
Ma questo è interessante, cioè sono gli arconti, sono le entità che dominano il mondo, questo è. Cioè le entità che governano dall'altro il mondo. Ma come lo fanno andare sto mondo, bene o male secondo
a
te?
A te come ti sembra che va il
mondo? Ma non lo so.
A me mi sembra che va sempre peggio. A te come ti sembra?
Dunque, questi arconti sono cattivi.
Mi sembra che tanto buoni non siano. Per quello che l'uomo si dovrebbe preoccupare, ecco, perché la preoccupazione.
Sì, ma come facciamo a riconoscere un arconte in giro? Ci sarà un modo per riconoscere un cazzo di arconte?
Non riconosci gli arconti in giro, li riconosci nell'influenza delle cose del mondo.
Sì, d'accordo, ma se gli arconti.
Gli arconti hanno parlato tutte gli antichi, parlando quando hanno detto.
Anche gli arconti.
Dammi a sentire. Tu che sei pro Israele, Parenzo, tu che sei pro Israele, Parenzo.
Fammi sentire.
Anche con Israele ce l'ha
detto. Ma non ce l'ho con Israele per niente. Fammi sentire. Lo sai o no? Che Israele sta facendo quello che fa perché ha un patto con Yahweh, lo sai o no?
Con gli arconti?
Con Yahweh, con gli arconti, tu vuoi chiamare arconti per forza. Cioè, chiamiamoli Elohim, nella Bibbia sono chiamati Elohim.
Gli arconti è importante, cioè tu dici che gli arconti hanno un'influenza nel conflitto tra Israele e Palestina.
C'è un patto chiaro, descritto, che gli ebrei, che gli israeliani mantengono con questo Dio, che è il loro Dio.
Che c'entra?
Tu che sei appassionato.
Ma che c'entra?
Yahweh è o non è il Dio di Israele? Come che c'entra? Non c'è un'influenza, stanno mantenendo un patto che hanno avuto con lui migliaia di anni fa e ancora lo mantengono.
Ma che c'entra con quello che succede?
Come che c'entra?
Se non ho letto male, tu hai detto quello che sta succedendo, aspetta, fermo. Quello che sta succedendo oggi tra Israele e Palestina, ogni cosa, ogni situazione è frutto di un patto fatto con gli arconti. Che vuol dire?
Non è che ogni cosa. Loro hanno il patto di portare lo Stato di Israele a un certo determinato punto. In questo modo verrà rispettato il patto.
Dunque, è colpa degli arconti in questa situazione.
C'è un patto con lui. Stanno mantenendo il patto. Vai a leggere le dichiarazioni dei più grandi rabbini, lo sanno benissimo.
Ma nessuno parla di arconti.
Non parlano di arconti, parlano del proprio Dio. Noi lo stiamo chiamando arconte. Il proprio Dio si chiama Yahweh ed è un Elohim, ed è scritto nella Bibbia. La Bibbia è il libro centrale della storia dell'umanità.
Fermi tutti.
La zanzara. I'm a vampire. How'd you find her?
Like a gunshot in a parking lot. Cruciani, la gente si sveglia la mattina e la prima cosa a cui pensa è portare i bambini a scuola, pagare il mutuo, pagare le bollette, pagare la rata della macchina. Io mi sveglio e mi chiedo che cosa farà oggi il signor Gigi Tappi, amico mio.
Secondo il qui presente Claude Nagal, caro Parenzo, sostanzialmente a scuola non rispondono mai alla domanda da dove veniamo, chi siamo. Esistono delle interferenze, però, mi hai detto, esistono delle interferenze.
Ma non è che non rispondono, non se la fanno proprio questa domanda. Se la fanno a catena all'ora di religione, ti dicono: guarda, qua sei nato dal buon Dio, sei nato per la cosa del buon Dio. Quale buon Dio? Se quel buon Dio della Bibbia è uno sterminatore e sta portando Israele al conflitto in cui è. Delle interferenze non è che se ne occupa il primo che passa qua sotto, lo prendete, cercate di metterlo di mezzo. Se ne sono preoccupati psichiatri di fama mondiale come John Mack, il dottor Heinek, Strassman.
Vabbè, ho capito.
Sono psichiatri, Parenzo, questi sono psichiatri, gente.
Ma questi psichiatri dovresti conoscere
queste persone. Sono fatti molto importanti, dovresti essere affascinato dall'esistenza degli arconti.
Cioè, questi arconti a te fanno paura.
No, sinceramente no.
Come non fanno paura?
No,
dominano il mondo, decidono i nostri destini. Sono presenti anche in forma non fisica.
Degli arconti ne hanno parlato tutti, gli Asura, i Deva. L'abbiamo sempre saputo, li abbiamo lasciati agire indisturbati.
Ma se io sto per strada, perché non riesco a riconoscere un cazzo di arconte?
Perché sono invisibili.
Sono invisibili.
Quelli che pensi di poter vedere sono invisibili, non si fanno vedere. La ragione fondamentale è che loro la preoccupazione può essere dal fatto che non li possiamo vedere. E il fattore principale per cui i governi, anche se ora col congresso americano, stanno facendo tante cose. La ragione fondamentale per cui l'uomo non deve sapere della loro esistenza è perché l'uomo non deve sapere la sua origine, cioè che è stato creato da loro per fare da schiavo.
Incredibile. La ringrazio, Claudio Gol. Arrivederci.
Ciao, ragazzi.
Da Foggia, vai Michele, dimmi. Dimmi, Michele, dimmi. Dimmi.
Signor Parenzo.
Chi è?
Signor Parenzo, volevo chiederle una cosa.
Non c'è.
No, siccome diamo sempre dentro alle forze dell'ordine, perché non se vanno a casa sua, lui chi chiama? A chi chiama? Mi scusi. Signor Cruciani.
Non lo so, chi è, esatto, sta chiedendo a Parenzo, se uno va dentro casa di Parenzo,
chiama,
chi chiamiamo?
Non chiama a quelli che sono stati aggrediti, a chi chiama?
Chiedo scusa. Lei ha la voce impastata, io... però devo dire la verità, la voce un po' impastata lei,
No, io ho la voce normale, di che cosa? Forse non, perché sto parlando con mia voce, forse...
Ma non lo so, la voce un po' impastata, un po' come se avesse subito qualche cosa, come se avesse...
Non ho subito nulla, sono a casa con la mia famiglia, quindi insomma non...
Vabbè, allora che vuole da Parenzo, mi dica?
No, voglio sapere chi chiama lei, se il signor Parenzo, chi chiama, se, visto che
io chiamo
contro...
se viene se c'è un ladro, chiamo le forze di polizia, i carabinieri, la polizia di Stato, per cui ho il massimo rispetto, in particolare il capo della polizia sta facendo un ruolo eccezionale, il dottor Piantedosi è un ottimo ministro dell'interno, quindi io mi chiamo la polizia qualora dovessi avere una... non sono armato, l'ho chiamata anche io. Dopodiché, se dovessi ad esempio anche essere rapinato, come dire, scippato per strada, proverei a inseguire il ladro semplicemente dicendogli: prendi anche questo, io porto sempre con me un libro,
prendi anche questo
libro, almeno prendi anche questo, e gli andrei, gli donerei un libro.
Siccome sono stato picchiato con i caschi, quindi penso che non...
Questo è terribile,
Non credo.
Io sono contro la violenza, come lei sa, sono contro la violenza, però non ho armi, quindi non mi posso difendere solo coprendomi con un libro. Questo posso fare.
Ciao Michele, ciao. Dario Torino, vai Dario, dimmi.
Pronto, ciao, buonasera. Niente, io volevo contrastare l'idea di Parenzo, perché comunque le forze dell'ordine devono avere la possibilità di poter intervenire in qualsiasi situazione, cioè quella è legge, uno non si può bloccare o perché sta inseguendo il criminale.
Certo, dai ragazzi, cioè, su.
Assolutamente, se no che cosa servono le forze dell'ordine? Boh, anarchia totale, generale,
sì. Forze dell'ordine sotto indagine perché c'è un inseguimento, ma una cosa ridicola.
Ma è ovvio, è morta una persona, è ovvio che c'è un'indagine, ma anche un'indagine interna, ma perché i carabinieri sono persone serie, cioè è ovvio, e devono fare il rapporto, cioè
Fabrizio,
vedi, funziona così, non è che abbandona un cadavere per strada, devono fare un rapporto, hanno fatto un
Fabrizio
rapporto
da
dove hanno spiegato la dinamica dei fatti.
Dimmi Fabrizio, dimmi.
Ah niente, volevo sapere l'apparenza, non riesco a capire che lui dice che rispetta sempre la polizia, i carabinieri, se li rispetta e poi gli dà sempre conto, ma non riesco
a capire. Mai contro, ma non posso dargli conto che mio nonno è stato questore. Per dirti che sono cresciuto con la divisa della polizia in casa, sub legge libertas.
Secondo me è solamente guardata.
Fermi tutti. In diretta il direttorissimo Vittorio Feltri. Buonasera.
Buonasera a tutti voi.
Ecco. Dove sei a cena, caro Vittorio? Hai cenato già?
No, sono a tavola.
Adesso? Cosa stai per ordinare,
adesso,
caro?
Quando vuoi che vada a mezzanotte.
Sono le 8:20, però i giornali sono ancora aperti a quest'ora, bisognerebbe.
Ma che cazzo me ne frega?
Giustamente, come? Che gliene frega lui?
Cosa hai ordinato? Cosa stai mangiando di buono?
Mangia pochissimo il direttore.
Non ho ancora ordinato niente, sono in attesa.
Tagliolini al tartufo, solito.
Ma
tartufo
saranno cazzi miei, no?
Allora, Vittorio, scusami, io ti voglio chiedere una cosa.
Poi sempre al ristorante, ma perché non mangia a casa ogni tanto? Per carità, ho capito, però.
Ma te cosa cazzo te ne frega?
No, ma infatti non si capisce perché si interessa dei tuoi pasti. Uno si interessa dei pasti suoi, non è che uno
ma io dico, strano che non mangi a casa ogni tanto, è sempre fuori, ogni volta che lo chiamiamo è sempre a cena fuori, a pranzo fuori.
Starà sui coglioni stare a casa.
Sì.
Scusi.
Non è vero, è la prima volta che mi chiamate sono
ristorante. Sì, questo è vero.
Quindi, c'è Parenzo che deve essere già ubriaco a quest'ora.
Sì. Scusa Vittorio, tu sai dov'è il Corbetto? Il quartiere Corbetto?
Sì, sì, certo.
Sei a Milano, tu conosci le periferie, tu non vai molto in periferia, no?
No, non le frequento.
Non le frequento, le periferie non le sopporti tu, diciamo.
Sì, sì, non mi piacciono, sì. Sono caotiche, sì. Brutte. Sì. No, no.
Pieno di extracomunitari soprattutto, no?
Soprattutto extracomunitari che non sopporto.
Non so perché non sopporti gli extracomunitari?
Non li sopporto.
Perché c'è bisogno di chiedermelo, scusa, basta guardarli.
Cioè, in che senso basta guardarli?
Perché? Ma è una cosa pazzesca, scusa, comunque.
Parezzo sì, di... sarà pazzesca, ma poi vedi quello che combinano gli... qui a Milano, come fai ad amarli? Io già amo i musulmani, ma io gli sparerei in bocca.
No, ma cos'è? Perché sai che in quanto musulmani sono tutti dei ladri assassini, però non
tutti,
si può dire questa
tutti.
Cosa.
Però,
scusa, ma è una roba pazzesca, ma guarda che scatenerà un delirio questa roba, non si può dire una roba
pazzesca, ma scusa, ma non dirlo tu, io lo dico, che cazzo me la frega, ma è del tuo pensiero, ma idiota.
Ma è una cosa vergognosa dire contro i musulmani questo, scusa.
Io non mi vergogno affatto di considerare i musulmani delle razze inferiori.
Ma no, razze addirittura. Ma stai peggiorando la tua razze. Situazione, porca miseria.
Ma io sostengo quello che voglio, contrariamente a te che sei un leccaculo conformista.
Si può. Però scusa,
comunista per giunta.
Sì, per giunta, un po' comunista anche, Vittorio. Possiamo dire la verità che a noi comunisti ci stanno sul cazzo, Vittorio. Diciamo la verità.
Molto, profondamente.
Scusami un attimo, la cosa incredibile di oggi è che il carabiniere che ha inseguito l'extracomunitario, uno dei due poi è morto, è stato indagato il carabiniere.
Io ho offerto di pagargli l'avvocato.
Ah, bellissimo, bellissimo. Siamo a tre oggi già, ma il tuo contributo sarà sicuramente apprezzato. E questo ragazzo che è morto però aveva solo 19 anni, un po' c'è da rammaricarsi o no? Oppure non te ne frega niente?
Se uno decide di fare il delinquente che abbia 19 anni o 27 è uguale.
Ma poverino, se magari è cresciuto sempre, non ha avuto nessun'altra possibilità, adesso non è che meritava di morire. Adesso,
cosa facciamo adesso? Le analisi sociologiche sui delinquenti.
Ha ragione su questo, dai.
Ah, semplicemente non si è fermato a un posto di blocco, non è che ha fatto chissà che cosa, quanto sappiamo, però. Scusa.
Allora andava premiato.
Ma non dico così, ma non dico premiato. Ma una cosa.
Ma che cosa? Ma come cazzo ragioni? Le forze dell'ordine vanno rispettate.
Ma sì, ma non tutti hanno la fortuna come te di fare. Sì, ma non tutti hanno la fortuna come te di fare il consigliere regionale di Fratelli d'Italia e non andare mai in regione, ad esempio. Non tutti hanno questa fortuna, ad esempio. Ad esempio.
Ad esempio, la regione
non c'entra nulla.
No,
c'entra
per
nulla.
Dire che quello lì non ha un lavoro.
Un idiota. Guarda, io tanto lo so da anni quello, che sei un idiota.
Quello
non è
una...
che lo scopro questa sera.
Ho detto che ci sono persone meno fortunate di te. Tu sei fortunato, hai guadagnato un sacco di soldi.
Certo,
e ora...
perché c'ho culo. Tu non c'hai culo perché sei un coglione.
E ora
perché
fai pure...
la fortuna aiuta le persone che si danno da fare, non i coglioni come te.
Questo è vero.
A parte il fatto che anche Parenzo... con la fortuna perché nonostante che sia così stupido pensa che conduce una trasmissione su una televisione, su una rete.
Scusa Vittorio, un'ultima cosa,
viene a dare del fortunato a me. Ma va a far culo Parenzo, guarda che ti troverai bene, perché secondo me ti trovi bene se vai a far culo.
Scusa Vittorio, un'ultima cosa, ieri sera che ci siamo visti alla presentazione del libro di Bocchino, tu hai raccontato una cosa a proposito di fortuna, di quando Berlusconi sostanzialmente ti licenziò una volta per un motivo particolare. Vogliamo ricordare alla gentile utenza che ci ascolta questo motivo?
No, non è vero che lui mi licenziò, non è assolutamente vero. Fu io ad andarmene perché avendo scopato la moglie dell'editore non potevo più rimanere lì.
Ma la moglie di chi era? La moglie dell'editore qual era? Paolo Berlusconi?
Ma tu non sai chi era l'editore del giornale?
Ma è una cosa terribile. Ma è una cosa terribile da dire così, però. È una cosa pazzesca.
Cioè, te l'ho capito.
Che cazzo me ne frega? Ma scusa, ma tu sei così.
Ma quello pure ti pagava.
Una suora, sai ma di quelle suore sceme.
Ma è una storia pazzesca, però. Scusami, ma perdevi i soldi in più, andavi pure a letto con la moglie dell'editore. Ma è una storia incredibile. È una cosa pazzesca.
Raccontala in giro, che a me me ne frega un cazzo.
Ma tu l'hai raccontato? Io non lo sapevo, l'ho saputo adesso.
Perché sei un imbecille, non sai mai un cazzo tu, Ignazio, sei
ignaro, ignaro e anche un po' ignorante.
Scusami, tu allora, dopo aver saputo questa cosa, che è successo? Ti convocarono e dici ti dobbiamo licenziare.
E te credo.
Ma no, mi sono licenziato da solo, non ho avuto bisogno di essere licenziato. Mm. Anzi, Berlusconi ha fatto di tutto per trattenermi, ma non perché io fossi particolarmente simpatico. Il problema era che quando sono arrivato io al giornale, il giornale vendeva 110.000 copie. Sì. Quando me ne sono andato ne vendeva 260.000. Ecco perché Berlusconi mi voleva bene, mi strapagava, cazzoni.
E dunque scusami, questo qua non è, tu però sei andato con la moglie del fratello e a un certo punto te ne sei dovuto andare.
Mamma
questo
mia
punto.
Che
no, me ne sono dovuto andare, me ne sono andato io spontaneamente, nessuno mi ha cacciato. Mm. Non travisiamo le cose.
Con una carrettata, di soldi però.
Eh beh, certo, scusami.
Mamma mia, che è una storia incredibile.
Dell'azienda.
Beh, bellissimo.
Il 7% anche del palazzo.
Con la carriola. Sei uscito con la carriola,
Sì, ma io lo dico, non è un mistero, devo vergognarmi perché ho preso un sacco di soldi.
No, ho capito, ma in più pure la moglie dell'editore.
Vergognarmi.
Comunque, in ogni caso, non ti vergogni nemmeno di aver scopato la moglie dell'editore.
Mamma mia, ne ho scopate tante nella mia vita. Che non cambia niente.
Vittorio Feltri, un abbraccio, a presto. Ciao, direttore.
Un abbraccio, ciao, caro.
La Zanzara.
Allora, caro Parenzo, ultima sezione di questo disgraziato programma. In compagnia di una ragazza palermitana di 27 anni, da 4 anni sex worker, che si chiama Miss Paladina. Buonasera.
Della giustizia, buonasera.
Ma perché
buonasera.
Della giustizia? Non ho capito.
Perché io mi batto sempre per i più deboli, quindi...
Per i più deboli? Lei fa la sex worker. Quali
no,
più deboli?
No,
quali
non sarebbero è vero,
i più deboli?
Perché su Telegram c'è la comunità dei più deboli.
Ma quali sarebbero i più deboli?
Le persone disadattate, i reietti, chi non si trova bene. Ecco, esatto. Quindi per la gioia del dottor Parenzo sono qui.
Allora, lei fa la sex worker, fa anche, come dire, compie atti sessuali, cioè tromba? No.
Assolutamente no, non si permetta.
No, ma per carità di Dio, è una domanda.
Farà pure la schizzinosa.
Però, esatto.
Certo.
Lei si mostra le sue nudità però.
Assolutamente sì, fa parte, è base.
Lei mostra tutto. Tutto mostra.
Dottoressa, prego, grazie.
Ma lei mostra tutto o soltanto una parte del corpo?
E io mostro tutto con queste due belle mozzarelle.
Sì, perché c'ha due tette notevoli. Comunque, grazie. Soprattutto su Telegram, giusto?
Sì, assolutamente.
Ma anche in altri canali, OnlyFans, LoyalFans.
Certo, ma il mio mondo principale è Telegram, quindi io vengo come... Sono stata scelta come la paladina della giustizia.
Ecco, una particolarità è che, per questo l'ho invitata, dottoressa Miss Paladina, che solamente accennate in una puntata di Far West condotto dal dottor Sottile qualche settimana fa, solamente accennato, non è stata approfondita questa cosa, che lei è una cacciatrice di pedofili.
Esatto, questo. Io mi sono incazzata di brutto anche perché dopo 3 ore e mezza di intervista hanno mandato solamente 30 secondi.
Vabbè, adesso non accusiamo il dottor Sottile.
Assolutamente, però non ha, ogni volta Telegram viene concepito come covo di pedofili, covo di persone. Assolutamente.
Beh, però
malvagia.
Lei è una cacciatrice di pedofili.
Sì, esatto. Però...
Quanti pedofili? Come fa a trovare i pedofili? Scusi, lei allora... fa parte di un gruppo che mira a identificare pedofili su Telegram e a segnalarli a chi?
Ecco, noi li segnaliamo a... esiste una sezione apposita su Telegram che si chiamano i volontari del supporto.
Ah, che bello.
Telegram.
Ah, che bello.
E siamo una comunità, quindi saluto tutti i miei colleghi. Ciao founders, vi voglio bene.
I colleghi.
Siamo 100 persone che
I
lavoriamo.
Colleghi. Ma che cazzo è Radio Bubù che lei fa? Che lei fa i cosi, bacia i suoi colleghi su Telegram, ma che cazzo
me
è?
Me lo deve permettere, anche perché grazie a queste persone...
Ma lei
persone,
l'ha fatto già!
Cioè. Ma grazie a queste persone tutti i ragazzi sono tutelati.
Cioè, ma
cioè,
voi che cosa fate? Come fate a identificare un pedofilo? Mi scusi.
Allora, le spiego. Semplicemente il pedofilo, sia quello che vuole vendere, che vuole acquistare, semplicemente manda un listino con... tante tantissime immagini di bambini eccetera
ma è pieno su Telegram?
Sì, pienissimo.
E quanti ne ha scoperti lei, per esempio?
Allora, non so,
voi,
solo
il vostro gruppo,
ecco, siamo una comunità, abbiamo stanato all'incirca 1 milione di pedofili.
Un milione.
No, un milione di pedofili. Senza scherzare,
ma
dottor
Parenzo. Un milione di pedofili. Ma ragazzi,
ma
dai.
Fra Italia e tra gente, diciamo,
attenzione, non solo
mondo.
In Italia, tra gente che acquista, tu dici, gente che acquista, che fa circolare materiale.
Sì, sì.
E chi ne usufruisce, tu dici, voi ne avete segnalati.
Un milione.
Ma con certezza sono pedofili,
sì,
questi qua.
Sì, sì, ma certo.
Okay, ma perché non vi rivolgete alle forze dell'ordine? Non
perché la polizia postale ci ride sempre in faccia, quindi nel momento in cui noi esponiamo un problema simile, veramente grave, qualcuno che non ci paga, perché nessuno ci paga, io non è che concepisco denaro, recepisco denaro da nessuno, quindi io sto H24 della mia vita a fare questo lavoro.
Scusi, lei che faceva prima, 4 anni fa, ne aveva 23,
io,
che faceva?
Io diciamo che ho fatto la cameriera, ho fatto tanti lavori.
Ma tornerebbe a fare la cameriera?
Assolutamente no, mai perché? Nella vita, perché 40 euro al giorno è inconcepibile come stipendio. E come paga?
Perché lei faceva la cameriera e invece poi si è messa a fare il nudo su internet.
Certo, ma
perché è più dignitoso, dice lei, è più dignitoso.
Ma figurati.
Ma no, dottor Parenzo, la prego,
se ne pentirà.
Ma non
se
è vero,
pentirà,
assolutamente
adesso...
io ho una morale.
No, ma io non escludo che lei abbia una morale, però se ne pentirà quando avranno dei figli, una famiglia, una cosa, l'idea che le sue immagini siano circolate così, le sue nudità,
ma cosa c'è
la
di
sua
male?
Intimità.
Dottor Parenzo, io non
la
capisco.
La sua intimità.
Lo sa che lei ogni volta che discrimina una ragazza, una donna che fa questo lavoro,
non le impedirei mai di fare questo lavoro, dico che se fosse mia figlia,
cioè,
mi sentirei
male. Mi sta dicendo
male.
Una cosa, che quelle tette che ha lei, quelle tette,
ma no,
che ha
io
lei,
non mi permetto,
andrebbero
non le...
conservate nel
parte,
privato, dice Parenzo.
No, a parte che non le vedo, ma non devo vederle io, lo deve vedere il suo fidanzato, lo deve vedere chi vuole lei.
Essere
non...
bigotti non è proprio...
Ma, io no, ma peraltro
no,
lei si è vestita in modo molto elegante oggi,
certo,
quindi anche molto bella.
Certo, ma io sono elegante, sono la paladina, è normale.
Ma io quello che critico è semplicemente il fatto che lei si spoglia nuda e si fa, questo mi dispiace.
Allora,
mi dispiace,
dottor Parenzo,
ma mi dispiace,
posso...
io non lo guardo perché
allora,
non sono
appunto,
un abbonato,
un
né guardo
dottor
quelle
Parenzo,
cose.
Guardi, ma tutto può essere erotico. Una carezza può essere erotica, una scarpa può essere erotica,
ma,
tutto nel mondo è erotico.
Però,
io non ci credo che lei non si masturbi guardando un porno, mi
ma
scusi.
Adesso, questo è interessante.
Mi scusi, cioè tutto può essere erotico,
adesso.
Tralasciando sua moglie, mi dispiace, attenzione, ma lei non ha mai fantasia, non ha fantasia?
Ho moltissima, tantissima fantasia, ma ho tantissimo da
e
fare.
Allora, chi c'è?
Ha molto
chi
da
c'è?
Fare, ha detto che ha molto da fare.
Ma chi c'è? Chi c'è? Chi esiste per soddisfare queste fantasie? Lei me lo deve dire.
Lei dice, io sono qui per soddisfare le fantasie delle persone.
Di tutti.
Che cosa ti chiedono, per esempio? Una cosa che ti chiedono.
Assolutamente. Tutto dallo scat, non so, il dottor Parenzo sicuramente sarà un cultore dello scat.
No, non sono un cultore di niente.
Assolutamente sì.
Cioè fai lo scat?
Non so neanche
cosa sia. Ma addosso a chi lo scat?
No, attenzione, sempre tutto online, quindi virtuale, sono semplicemente video in un sacchetto, tranquillamente a terra. Sono
andate
video.
Andate a vedere lo scat.
Ma
non vado a vedere niente.
Però lei ci fa caso?
Non vado a vedere niente.
Lei ci fa caso che nel periodo del Covid...
Vado a vedere al Moldova nel weekend, il film di al Moldova.
No, aspetti, nel periodo del Covid, quando eravamo tutti rinchiusi a casa e la gente depressa non veniva aiutata, la gente che si ammazzava non veniva aiutata, siamo state noi le cam girl ad aiutare questa gente.
Ma sì, siete delle croce rossine,
qualcuno si è sollazzato durante il Covid, ma anche
si è sollazzato, ma gente chiusa a casa
sola
che...
È vero che lei ha venduto video in cui grattava il parmigiano?
Sì, assolutamente ero...
Ma che cazzo compra a fare uno un video dove lei gratta il parmigiano?
È un fetish.
Ma con le tette de foro?
No, completamente vestita e questo con la grattugia in mano, gratta, sì, grattami il parmigiano.
E così facciamo.
Ma c'è bisogno di fare sta voce, uno gratta il parmigiano perché poi...
Faccia questa voce, interessante, perché lei fa un po' anche la comica.
Io sono una comica, quindi adesso presentiamo il dottor Parenzo.
No, però scusi, quando lei gratta il parmigiano, come?
Sì, grattalo più forte.
Ma perché il parmigiano? È solo parmigiano.
No, la cosa più curiosa, è che hai il fratello che fa il manager. Il fratello fa il manager.
Sì, certo.
Prima mi ha detto tuo fratello mi ha detto una cosa, Miss Paladina. Mi ha detto, io faccio il manager perché è meglio che siano i familiari a occuparsi delle foto, dei video, eccetera, piuttosto che un estraneo.
Ma un applauso non ci sta?
Applauso al
mi
fratello.
Mi scusi.
Applauso al fratello. Un applauso al fratello. Molto bene. Adesso non comandi lei gli applausi, la trasmissione la comando io. Comunque ci stava in questo caso sicuramente. Comunque la cacciatrice di pedofili e anche una produttrice di video hard, diciamo la verità, di video,
video hard,
come li vogliamo definire, vabbè, scusi, una che fa lo scat che sostanzialmente caga e prende un minto mentre caga.
E a lei sembra hard questo?
Ma sì, un po' hard,
fa schifo e basta, ma che roba
schifo,
è
esattamente, concordo con lei, dottor Parenti.
Ho capito, però lei vende anche lo schifo, evidentemente. Cioè, vende anche...
Ma se lo schifo piace perché nel 2024...
Quanto costa un suo video, per esempio?
Ecco, ecco, sui prezzi sono totalmente immorale, perché sono in una serata di video completi, quindi in un 3 ore e mezza di lavoro...
€5.000 Tu sei riuscita a incassare quanti in un mese?
In un mese la più alta somma è stata €13.000
€13.000 in un mese. Le tasse le paghi?
Assolutamente sì.
Con quale denominazione le paghi?
90309 creazioni artistiche. Quindi
Tu sei il commercialista, c'è cioè un commercialista
c'ho
che
un
te
commercialista, sì,
creazioni artistiche.
E c'ho anche un avvocato, quindi.
Ragazzi, pedofili del cazzo, mi raccomando, dovete temere, dovete essere terrorizzati su Telegram, perché questa qua vi si incula,
E non solo.
Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8,
ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.